Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Presentata a Venezia la quinta edizione del Biografilm Festival, dedicata ai 40 anni del concerto di Woodstock.
Seen a face I can't forget, the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met.
A 40 anni dal concerto di Woodstock, il Biografilm Festival di Bologna lo celebra dedicandogli l'edizione 2009 e ripercorrendo le tappe che hanno portato alla creazione del primo festival musicale che ha saputo esprimere i valori di un'intera generazione. Per 3 giorni e 3 notti, nell'agosto del 1969, nella cittadina americana di Bethel, più di 700.000 giovani si incontrarono per festeggiare il sogno comune di cambiare il mondo attraverso la musica e la pace. Ora, dal 10 al 14 giugno 2009, a Bologna sarà possibile rivivere quell'irripetibile momento storico attraverso incontri, approfondimenti e dietro le quinte delle band e degli artisti che hanno segnato un'epoca. L'annuncio è stato dato al Lido di Venezia a margine della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica nel corso di un incontro cui hanno partecipato anche l'assessore regionale alla cultura Alberto Ronchi, Andrea Morini della Cineteca del Comune di Bologna come rappresentanti degli enti sostenitori dell'iniziativa. Ma sentiamo le anticipazioni sul programma con il direttore artistico del Biografilm, Andrea Romeo.
Cari ascoltatori, siamo ancora a Venezia per presentarvi questa sera in anteprima la prossima edizione, la quinta del Biografilm Festival, e abbiamo con noi Andrea Romeo che è il direttore artistico e ci anticipa di che cosa si tratta.
Ma la quinta edizione del Biografilm Festival si svolgerà a Bologna in Cineteca dal 10 al 14 giugno 2009, quindi mancano ancora molti mesi. C'è però una grande attesa e una calda accoglienza qui a Venezia per il lancio dei temi della prossima edizione, che vedrà sostanzialmente Woodstock tornare a Biografilm Festival. In parte Biografilm Festival era già andata a Woodstock 2 anni fa, ritorna a Woodstock nel 2009 per il quarantennale con questa retrospettiva evento, 40 anni di pace, amore e musica, dedicata appunto a quella stagione della musica e a quel importante capitale evento che tanto ha cambiato poi il nostro mondo, il nostro modo anche di vivere oltre che di ascoltare musica.
È un po' presto per dire qualcosa, però come pensate di organizzare?
Ma come ogni anno la selezione ufficiale prevederà 10 film che saranno sottoposti poi al giudizio del pubblico, che assegna il premio del pubblico e al giudizio di una giuria internazionale. L'anno scorso sono arrivate oltre 300 pellicole, oltre 300 lungometraggi per la selezione da 52 paesi. Quest'anno speriamo non ne arrivino troppi di più, però insomma siamo contentissimi di accogliere, appunto di vedere questo entusiasmo verso il genere biografico, verso i documentari biografici, e che credo sia importante anche il fatto che la produzione non è soltanto una produzione appunto di europea o americana, ma da moltissimi paesi che hanno anche una cinematografia piuttosto limitata arrivano pellicole e opere biografiche. Ancora oltre alla selezione ufficiale presenteremo 5 focus su 5 personaggi, stiamo già lavorando, vi possiamo anticipare, visto che poi la regione è il partner importante di Biografilm Festival, in qualche modo guarda anche sempre dietro le quinte di quello che si sta costruendo. C'è un bel progetto che è un po' di anni che inseguiamo, visto che la Turchia sta per entrare in Europa e che la Turchia è uno stato che conosciamo ancora molto poco, vorremmo dedicare ad Atatürk, fondatore della Turchia moderna, una giornata appunto, e su di lui ci sono tantissimi materiali anche cinematografici. Ha una vita anche molto avventurosa, affascinante. Ancora c'è un bellissimo focus su Elsa Schiaparelli, artista e grande couturier della moda francese, anche se lei è di origine italiana, che era un po' l'antagonista di Coco Chanel negli anni d'oro della moda a Parigi, e ancora diciamo altri 4-5 focus che poi saranno andranno al ballottaggio tra loro, e ne vedremo soltanto tre. Groucho Marx e i fratelli Marx sarà il focus del sabato, laddove l'anno scorso abbiamo presentato i Monty Python, e ancora poi stiamo immaginando un focus su Galileo Galilei, perché in qualche modo sarà l'anno dell'astronomia, poi il 2009, e c'è anche da dire che la diciamo conquista della Luna da parte dell'uomo compie anche essa 40 anni, e questo ci affascina. Non sappiamo ancora come interpreteremo questa data storica, ma sicuramente lo sguardo da fuori che l'arrivo sulla Luna ci ha dato ci sembra interessante da reinterpretare in un festival che si occupa di storie di uomini e di donne, e di storie anche sociali. Vedremo di fare qualcosa comunque di nuovo e spettacolare.
Siete un po' i primi a diciamo affrontare questo tema di Woodstock ai 40 anni dall'evento. C'è necessità di far vedere, far conoscere di nuovo queste cose?
Ma c'è voglia e entusiasmo. Di Woodstock se ne parla sempre, se ne è parlato in tutti diciamo gli anniversari, se ne parlerà sicuramente anche nel 2009 moltissimo. Noi lo facciamo un mese prima di Woodstock, dell'anniversario preciso. Lo facciamo perché noi quando c'è stato Woodstock non c'eravamo, io personalmente non ero ancora nato, ne ho una memoria filtrata, vorrei rincontrare i protagonisti di quell'esperienza, vorrei riassaporarla in parte, e l'abbiamo visto con la festa Woodstock che abbiamo realizzato qui a Venezia per lanciare Biografin 2009, l'entusiasmo su quel modo anche di guardare la vita e quel momento così affascinante, così seducente c'è, e crediamo che si possa in qualche modo riprenderne alcuni valori rievocandolo a Biografin.
Biografin negli ultimi anni si sta occupando anche molto di musica, appunto. È un filone che pensate di incrementare?
Ma guarda, è una cosa che è successa in qualche modo perché la produzione di film musicali e film biografici musicali è sterminata. Molto spesso sono film anche molto belli, come il film che David Bowie ha realizzato come produttore, che ha mandato a Biografin l'anno scorso, il film su Scott Walker che ha chiuso il festival 2008. Continuiamo ad avere una gran parte di titoli musicali all'interno del programma di Biografin, e credo che questo continuerà, e sarà forse per l'anno prossimo, anche grazie secondo me alla passione, all'entusiasmo, alla collaborazione con la regione, che in questo ci ha molto supportato, anche quando abbiamo fatto Fela Kuti, quando abbiamo fatto i grandi jazzisti. Crediamo che in qualche modo l'intersezione poi tra cinema e musica sia di grandissima attualità anche nei festival. E in questo senso sicuramente, anche se non è programmatica, non è voluta, la presenza della musica Biografin ha sicuramente un futuro.
Curatori della programmazione dedicata a Woodstock sono i giornalisti e critici musicali Enzo Gentile ed Ezio Guaitamacchi.
Siamo sempre alla presentazione del Biografin Festival e abbiamo con noi due critici musicali che contribuiranno alla realizzazione di questo programma dedicato al quarantennale di Woodstock. Qual è un po', quali sono le linee su cui vi volete muovere?
Ma innanzitutto,
Ezio Guaitamaki.
Innanzitutto mi fa molto piacere che un festival di stampo prevalentemente cinematografico ospiti il quarantennale di Woodstock, che dal punto di vista cinematografico, il documentario Woodstock che celebrò questa leggendaria tre giorni di pace, amore e musica, è stato l'unico film rock della storia aver mai ricevuto un Oscar. Quindi già questo, voglio dire, fa sì che Woodstock, anche dal punto di vista cinematografico, abbia una sua valenza al di là del valore storico, musicale, sociologico. E poi perché è stato un evento che davvero, come cantavano i protagonisti di quell'epoca, ha cambiato il mondo. L'ha cambiato non solo in maniera, come dire, utopistica, ma in maniera reale. Oggi credo che qualsiasi manifestazione musicale di tipo festivaliero si ispiri a tutto ciò che è stato il Festival di Woodstock, ma non solo come spirito, come formula, anche dal punto di vista tecnico. Fu il primo festival in cui ci fu un certo tipo di amplificazioni, in cui gli artisti si ascoltavano, in cui c'era un logo e un manifesto che promuoveva la manifestazione, in cui c'era un palco che ruotava in modo tale che teoricamente ci sarebbero stati pochi tempi morti tra un concerto e l'altro. Quindi ovviamente le considerazioni più importanti sono altre, ma spesso ci si dimentica che dal punto di vista pratico, dal punto di vista di quello che facciamo oggi noi e come viviamo noi oggi, anche quei leggendari anni 60, a volte troppo spesso, troppo frettolosamente liquidati come una sconfitta, in realtà hanno lasciato una traccia molto importante sulla quale ancora oggi si campa, e si campa molto, in maniera molto florida.
Quindi si parte da questo documentario?
Il documentario è un episodio epocale. Come svilupperemo, diciamo, tutta questa celebrazione lo stiamo ancora vedendo nei singoli dettagli, però possiamo anticipare che certamente avremo grande attenzione a tutte le cose di carattere audiovisivo che hanno rappresentato, hanno raccontato quella manifestazione allora, ma anche oggi, cioè come anche ancora oggi viva questo spirito di Woodstock. Lo faremo questo grazie anche all'intervento di alcuni ospiti che sono stati protagonisti di quella manifestazione, sia sul palco che giù dal palco, e auspicabilmente magari con qualche documentazione originale, magari fatta da noi, che può davvero raccontare nella maniera migliore, credo, quello che è stato, ma che ancora oggi rappresenta questo evento che, come dicevo prima, davvero ha cambiato il modo di vivere e di pensare della maggior parte della gente sul pianeta Terra.
Senta, gentile, quindi molta musica.
Beh, la musica naturalmente fu la protagonista indiscussa di quel festival, però proprio per l'interesse che ha manifestato anche Biografilm, noi contiamo di portare anche molte parole, molte immagini e soprattutto di restituire il fascino e il sentimento di quanto percorse quel festival. Quindi si parlò di una Woodstock Generation, si parlò della città più popolosa dello stato di New York, dopo appunto New York, si parlò di una collettività che non solamente in quei tre giorni visse di pace, amore e musica, ma che seppe poi tradurre anche nei decenni successivi, e lasciò un'eredità dunque fortissima anche da un punto di vista sociale, non solo artistico. Dunque il festival, inteso come Biografilm, avrà proprio questa vocazione, questa tensione morale e artistica per raccontare, per rappresentare un'epoca, non solamente, anzi direi per nulla, con occhio nostalgico, ma anzi per vedere qual è stato l'effetto ponte lungo 40 anni, per vedere chi c'era allora e come resiste oggi quello spirito di Woodstock, che appunto è incarnato in alcuni artisti, in alcuni musicisti, ma anche in quella assemblea clamorosa di 500.000 ragazzi che si trovarono quasi per caso, ma che poi avrebbero scoperto di essere lì quasi per una missione.
Secondo voi c'è molto interesse dei giovani per rivedere e riscoprire questi film, questi documentari, che risentire, diciamo, questa atmosfera che loro non hanno vissuto ma che hanno sentito raccontare?
Moltissimo. Io e lui su fronti diversi abbiamo esperienze di insegnamento. Io a futuri giornalisti musicali, lui ha futuri comunicatori del mondo dello spettacolo, per cui i nostri studenti sono ragazzi mediamente credo di 22-25 anni e vabbè, hanno magari sicuramente una predisposizione per quel mondo lì, però hanno un grande fascino per quel periodo, e Woodstock di quel periodo davvero ha rappresentato un simbolo straordinario, raccontato in maniera bellissima proprio dal logo, la colomba sul manico della chitarra. E quindi credo che non solo vada, continua ad emanare un grande fascino, ma anche per chi non lo conosce, semplicemente raccontare quella storia, perché oggi è una storia ma che è parte della storia, sia ancora molto molto affascinante, anche per, vorrei dire, il curioso, non necessariamente il, come dire, il cultore di rock.
Direi che per lei è così.
Sì, vorrei aggiungere che questo interesse è tanto più forte quanto è debole l'attenzione che i media ufficiali, e penso le televisioni di tutte le specie, comprese quelle a trattamento musicale, e i media invece giornalistici riservano all'argomento. La fortuna, si è detto tra virgolette, di insegnare questa materia sta proprio nell'ignoranza generale, che non è dovuta ai ragazzi o alla gente comune, ma al fatto che quelle informazioni vanno cercate veramente con grande sforzo. Sarebbe molto semplice riservare un'ora al mese su una qualsiasi televisione per raccontare, per esporre una realtà, e invece non c'è nemmeno un minuto al mese. Allora i frammenti di Woodstock che qualcuno ha visto sono veramente dovuti a una propria ricerca, al fatto di avere uno zio, un padre in casa che aveva quel materiale. E allora, visto che manca totalmente la copertura su quegli artisti, su quel periodo, si parla un po' dei Beatles e lì ci si ferma con gli anni 60, ecco che allora avere manifestazioni come queste consentono di portare al centro dell'attenzione, del discorso, un fenomeno che non fu solamente moda, non fu solo mercato, ma che appunto ha portato a oggi molti dei suoi riflessi morali, etici, sociali e devo dire in qualche caso anche politici. Cioè gli americani che oggi stanno guardando con attenzione a un fenomeno come quello di Obama sicuramente non sono così lontani da quelli che si formarono forse sul campo con la musica di Jimi Hendrix, di Crosby, Stills, Nash & Young, Joan Baez e gli altri che erano a Woodstock.
Per caso, ma forse non solo, allora c'era una guerra come quella del Vietnam, oggi c'è un'altra guerra, comunque un altro periodo molto complicato. Allora c'era un presidente che fu talmente discusso da poi avere l'impeachment, cioè Richard Nixon, e oggi un altro presidente che dopo Nixon è stato il presidente più odiato nel mondo come presidente americano, per cui ci sono anche tante connessioni di quel genere lì, per non citare appunto la musica. Uno su tutti, un giovane ragazzo messicano ma trapiantato a San Francisco, debutta sul palco di Woodstock, che si chiamava Carlos Santana. Oggi forse Santana, di tutti i protagonisti di Woodstock, è il personaggio più celebre, più popolare, anche più conosciuto dai giovani, che magari non si ricordano o non sanno che lui debuttò e fece una canzone che si chiamava Il sacrificio dell'anima, Soul Sacrifice, immortalata da questo documentario che dicevo prima, con un assolo di batteria, figuriamoci, una roba che probabilmente oggi sarebbe fuori legge, no? Vedere in onda una sola di batteria, eppure quella cosa, mi ricordo, che la visione che noi abbiamo avuto del documentario era uno dei momenti clou di tutta quella straordinaria tre giorni.
Bene, vi ringrazio.